Nel primo libro di Samuele, al capitolo 14, dal versetto 24. Signore, parla al mio cuore, gloria a Dio. Gli uomini di Israele in quel giorno erano sfiniti. Ma Saul fece fare al popolo questo giuramento: maledetto l'uomo che toccherà cibo prima di sera, prima che io mi sia vendicato dei miei nemici. Così nessuno del popolo toccò cibo. Poi tutto il popolo giunse a una foresta dove c'era del miele per terra. Quando il popolo entrò nella foresta, vide il miele che colava, ma nessuno si portò la mano alla bocca, perché il popolo rispettava il giuramento. Ma Jonathan non aveva sentito quando suo padre aveva fatto giurare il popolo. Egli stese la punta del bastone che teneva in mano, la intinse nel miele che colava, portò la mano alla bocca e gli si rischiarò la vista. Uno del popolo, rivolgendosi a lui, gli disse: tuo padre ha espressamente fatto fare al popolo questo giuramento. Maledetto l'uomo che oggi toccherà cibo, sebbene il popolo sia estenuato. Allora Jonathan disse: mio padre ha recato un danno al popolo. Vedete come l'aver gustato un po' di questo miele mi ha rischiarato la vista. Ah, se oggi il popolo avesse mangiato a volontà del bottino che ha trovato presso i nemici, non si sarebbe forse fatta una più grande strage di filistei? Essi dunque sconfissero quel giorno i filistei da Michmas ad Aialon, e il popolo era estenuato e si gettò sul bottino, prese pecore, buoi e vitelli, li scannò sul suolo e li mangiò con il sangue. Questo fu riferito a Saul e gli fu detto: ecco, il popolo pecca contro il Signore mangiando carne con il sangue. Egli disse: voi avete commesso un'infedeltà, rotolate subito qua presso di me una grande pietra. Saul soggiunse: andate in mezzo al popolo e dite a ognuno di condurmi qua il suo bue e la sua pecora e di scannarli qui. Poi mangiate e non peccate contro il Signore mangiando carne con sangue. Quella notte ognuno del popolo condusse di propria mano il suo bue e lo scannò sulla pietra. Saulo costruì un altare al Signore. Questo fu il primo altare che egli costruì al Signore. Poi Saul disse: scendiamo a inseguire i filistei nella notte, saccheggiamoli fino alla mattina e facciamo in modo che non ne scampi nemmeno uno. Il popolo rispose: fa tutto quello che ti pare bene. Ma il sacerdote disse: avviciniamoci qui a Dio. Saul consultò Dio e disse: devo scendere a inseguire i filistei? Li darai tu nelle mani di Israele? Ma questa volta Dio non gli diede nessuna risposta. Saul disse: accostatevi voi tutti i capi del popolo, esaminate, vedete in che consista il peccato commesso questo giorno. Infatti, com'è vero che il Signore, il Salvatore di Israele, vive, anche se il colpevole fosse mio figlio Jonathan, egli dovrà morire. Ma in tutto il popolo nessuno gli rispose. Allora egli disse a tutto Israele: mettetevi da un lato e io e mio figlio Jonathan staremo dall'altro. Il popolo disse a Saul: fa quello che ti pare bene. Saul disse al Signore Dio di Israele: fa conoscere la verità. Jonathan e Saul furono designati dalla sorte e il popolo ne uscì salvo. Poi Saul disse: tirate a sorte fra me e Jonathan mio figlio. E Jonathan fu designato. Allora Saul disse a Jonathan: dimmi quello che hai fatto. Jonathan glielo confessò e disse: sì, io assaggiai un po' di miele con la punta del bastone che aveva in mano. Eccomi qui, morirò. Saul disse: mi tratti Dio con tutto il suo rigore se non morirai, Jonathan. Ma il popolo disse a Saul: Jonathan, che ha compiuto questa grande liberazione in Israele, dovrebbe forse morire. Non sarà mai, com'è vero che il Signore vive, non cadrà in terra un capello del suo capo, poiché oggi egli ha operato con Dio. Così il popolo salvò Jonathan, che non fu messo a morte. Poi Saul smise di inseguire i filistei e i filistei se ne tornarono al loro paese. Fin qui la parola di Dio, accomodatevi pure, gloria al Signore. Jonathan è lì a voler dimostrare che quello che ha fatto è giusto, che andava fatto, che era la cosa più logica, più normale da fare. Ho sentito un po' di miele, l'ho assaggiato, l'ho gustato, mi si è rischiarata la vista. E così poteva essere anche per voi. Il problema è capire se quello che Jonathan ha fatto è l'infrazione della parola di Dio, oppure è soltanto l'infrazione di un comandamento, di un giuramento umano. Perché quando noi trasgrediamo la parola del Signore, la nostra vista non si apre, non riceviamo maggiore luce, la nostra vista in realtà si ottenebra. Questo sin dal giardino dell'Eden, Adamo ed Eva mangiarono di quel frutto, è vero che gli occhi loro si aprirono, ma in realtà la loro visione spirituale di Dio, della comunione con il Signore, si offuscò, si ottenebrò. Ecco quindi che c'è questa sorta di processo, questa sorta di esame delle cose davanti al re, al sacerdote, al popolo, per capire quello che veramente è stato fatto. Ed è una realtà, la vista spirituale dell'uomo, la percezione della realtà di Dio, della sua presenza, della sua volontà, è certamente offuscata a motivo del peccato. Tanti magari possono realizzare nella propria vita, possono sperimentare che malgrado tutti i loro sforzi, la loro voglia di comprendere, di leggere la Bibbia o dei testi religiosi, non riescono a capire le cose di Dio, non riescono ad avere la pace del Signore, non riescono a camminare nella volontà di Dio, i loro sensi sono offuscati, la loro comunione con Dio manca in maniera assoluta. Allora cos'è che in quest'oggi può rischiarare la tua vista? Cos'è che può tornare a farti in grado, per così dire, di percepire le cose di Dio, di avere comunione con il Signore? Lo abbiamo visto, è soltanto guardare al sacrificio che viene offerto per i miei e per i tuoi peccati. Non possiamo fare altro. Forse in certi momenti neanche riusciamo a comprendere bene perché la nostra vista si è offuscata, forse ci sembra che sia a causa della rabbia, perché qualcuno ci ha trattato male, forse pensi che la tua vista si è offuscata in questo momento perché sei in un grande problema di natura economica, materiale, in qualche malattia, forse pensi, come accade a tanti, che sia la gelosia, l'invidia che ti abbia fatto perdere il senso, la misura delle cose, che ti ha offuscato la vista. Ma il Signore in questo giorno, al di là di quello che è successo o non è successo nella tua vita, vuole rimandarti a qualcosa di molto più profondo, vuole dirti che è la separazione da Dio, è il peccato che ha offuscato la tua vista spirituale. E così come fu per il popolo, vedete, dovette sicuramente per quest'uomo, per questo giovane, per Jonathan, valere quello che era valso per il popolo, che aveva mangiato carne con il sangue, lui aveva mangiato del miele, infrangendo un giuramento che neanche conosceva. Così come per il popolo era stato offerto un sacrificio, così come dovevano guardare a quell'animale che moriva per la propria colpa, questa poteva essere l'unica risorsa per Jonathan: guardare al sacrificio che era approvato e apprezzato da Dio per sentirsi in pace con il suo Signore. E così deve essere anche per te. Per rischiarare la vista non basta sapere cosa in questo momento l'ha offuscata, tu hai bisogno di guardare a Cristo Gesù, alla croce, a colui che è stato offerto per te, a colui che è stato dato per i tuoi peccati. Non poteva essere il popolo a salvare Jonathan, a dire: ma insomma, non lo merita, si è comportato bene, ha portato questa grande liberazione in Israele. Non poteva essere neanche la sua buona fede. Io non sapevo che mio padre avesse comandato questo giuramento. Alcuni dicono: io non sono al corrente delle cose, quindi lo faccio nella mia ingenuità, nella mia ignoranza. Ma questo non basta a scampare a quello che è il giudizio di Dio. Non basta la dolcezza, la stima degli uomini, la bontà degli uomini, che forse hanno una buona opinione di noi. Non bastano le calorie del miele o di qualche altro alimento per darci la forza di dire: da ora in poi farò la volontà di Dio, potrò discernere quello che a Lui piace da quello che lo disonora. Noi abbiamo bisogno di guardare al sacrificio di Gesù. Questo ci dice continuamente la parola del Signore. Questo ti manca stasera per rischiarare veramente, profondamente la tua vista, la tua visione spirituale delle cose. Devi veramente elevare lo sguardo alla croce, quell'opera che tanti sminuiscono, che molti dimenticano e trascurano, a cui molti religiosi, cosiddetti credenti cristiani, hanno ormai rinunciato, non la contemplano più, non se ne vogliono più appropriare, cioè non vogliono andare lì e confessare il proprio peccato. Vogliono sempre cercare delle scuse, vogliono dire: questo l'ho fatto perché non lo sapevo, quest'altro l'ho fatto perché era giusto farlo, quest'altro l'ho fatto perché lo fanno tutti, quest'altro è giustificabile. Alla fine noi vogliamo sempre uscirne assolti. Alla fine noi ne vogliamo sempre uscire proprio illibati, con formula piena. No, noi abbiamo bisogno di dichiarare i nostri peccati e di ricevere il perdono che viene dal Signore. Così è per Jonathan, così è per l'uomo di ogni tempo, di ogni luogo. Non sia mai, diceva il popolo, non lo merita. No, no, tutti quanti siamo meritevoli di morte dinanzi al Signore. E il suo sacrificio e guardare alla croce è assolutamente necessario. Ricordate i discepoli quando Gesù parlava della sua morte, dove andare a Gerusalemme, soffrire, dicevano: non sia mai, cosa stai dicendo Signore, Dio non voglia, tu non lo meriti, tu non meriti di morire in croce. Gesù avrebbe potuto dire: certo che io non merito di morire in croce, il problema è che voi meritate di morire in croce. Gesù non muore in croce perché lo merita, Gesù muore in croce al posto mio e al posto tuo. Ecco perché contemplare quel sacrificio ci dà l'esatta misura delle cose, rischiara la nostra vista, ci fa vedere l'Iddio santo col quale abbiamo a che fare, ci fa ammirare veramente la sua grazia, ci fa capire che non servono buona fede, scusanti umani, la stima degli altri, neanche se il Signore avesse operato verso di noi con della benevolenza, come fu per Jonathan che aveva sconfitto dei nemici. Tutto questo non basta assolutamente per avere pace con Dio, per essere sicuro di non essere condannato. Tu hai bisogno di guardare a quel perfetto sacrificio e dire: Signore, lo faccio mio, perché credo che tu sei morto in croce per me, al posto mio. Questo significa appropriarsi di quel sacrificio, vederlo nella giusta maniera, esaminarsi dinanzi ad esso e lasciare che veramente quel sacrificio ci giustifichi per fede dinanzi all'Iddio tre volte santo. Di questo hai bisogno quest'oggi, di cibarti, di nutrirti della grazia del Signore. Forse qualcuno pensa che vendicandosi, come sentiva Saul, avrà pace. Oh, devo mettere le cose a posto, mi hanno fatto questo, mi devo vendicare. Forse qualcuno pensa che avendo un aiuto umano potrà sentirsi libero da ogni pericolo. Forse stai cercando di cibare la tua anima di qualche cosa che ti rassicura, di qualche cosa che ti fa sentire finalmente più puro, accettevole agli occhi di Dio. Non cercare di capire se in fondo quello che hai fatto è giusto o non è giusto, se è più o meno grave di quello che hanno fatto gli altri. Non cercare di stabilire se eri in buona o in mala fede, ma metti la tua fede in Cristo Gesù il Signore. Questa è la fede che Dio benedice. Non è vero che a Dio piace ogni tipo di fede, a Dio piace il tipo di fede che onora e glorifica il suo nome, che onora e glorifica il sacrificio di Cristo Gesù. Forse ti sta accecando la rabbia, forse alcuni possono essere accecati dal dolore, altri possono essere accecati dal piacere. Dice Salomone al giovane: fai attenzione, perché dalle labbra dell'adultera sembra che stilla del miele, sembra dolce, ma quando ne hai mangiato un po' ti accorgi che ti sei messo dentro del veleno e che va incontro alla morte. È sempre lì, o col dolore, o con la disperazione, o col piacere. Tanti hanno la vista veramente offuscata. ci sono anche quelli che, come si suol dire, non ci vedono più dalla fame, vero? Sono quelli che quando si tratta di mangiare non conoscono più neanche i familiari. Sono quelli che quando sono in difficoltà non riescono a capire neanche i pericoli che corrono. Uomini con la vista offuscata, sono in mezzo a noi stasera. Anime che hanno bisogno di vedere bene quello che hanno davanti, che hanno bisogno non di rinunciare al combattimento, ma di combattere il buon combattimento della fede. E non basta avere delle forze, perché alcuni le forze le sfogano in maniera impropria, in maniera distruttiva. Le forze che hai, che Dio ti vuole dare, tu le devi impiegare nella maniera giusta. No come un Saulo che ormai non sa più chi deve combattere, se i Filistei, il popolo, poi Davide, poi i figli. Quello è il nemico che tu devi combattere. Non hai solo bisogno di qualche arma o di un po' di energie, un po' di calorie umane. Tu hai bisogno che la tua vista sia rischiarata stasera. Nella tua famiglia, nel tuo matrimonio, nei tuoi affari, nei tuoi progetti, nei tuoi desideri, in quelle che sono le tue preoccupazioni. Dio voglia che veramente la tua vista sia rischiarata. Allora non c'è niente di meglio, di più giusto, se non di nutrirsi di quel sacrificio perfetto, se non di nutrirsi della parola di Dio. Dice il salmista: Signore, i tuoi comandamenti sono come il miele, danno vera forza, danno energia e addolciscono l'anima, ci danno il senso delle cose, fanno di noi persone diverse, ci mettono faccia a faccia con la tua gloria, con la tua maestà, con la tua santità. Abbiamo bisogno di questo tipo di cristianesimo, di fede, di questo tipo di spiritualità sana, vera, sobria, non offuscata, non ottenebrata, non la ricerca sempre dei nostri diritti, ma la ricerca della giustizia e della gloria di Dio, non la ricerca dell'ebbrezza umana, ma la ricerca della gioia del Signore, non la ricerca di quello che gratifica noi, ma di quello che innalza il nome del Signore. Vedete il problema di Saul? Gli dicono che il popolo ha mangiato carne con il sangue ed era un comandamento di Dio. Subito alla soluzione. Tanto hanno offeso Dio, mica lui. Venite, offriamo il sacrificio. Avete sbagliato, ma c'ho la soluzione. Anche perché gli servivano delle braccia per i suoi combattimenti. Guardate al sacrificio. E voi sarete giustificati. Per quanto invece riguarda il figlio, siccome aveva infranto non un comandamento di Dio, ma un giuramento che lui aveva fatto fare, lì non c'è soluzione, lì non c'è scampo, perché il suo orgoglio personale, che deve essere in qualche maniera reintegrato. Questa è la falsa religiosità di chi difende ed esalta più se stesso che non il nome del Signore. Avrebbe dovuto riconoscere che quel giuramento non serviva a nulla, era soltanto un atto per spingere ancora di più il popolo a fare quello che egli voleva. Noi dobbiamo desiderare di fare quello che Dio dice. E ci sono dei momenti in cui siamo stanchi, spossati, sfiniti. Allora dobbiamo dire: Signore, fa che veramente io possa riposarmi in te per vedere le cose bene, per fare la tua volontà, per procacciare la tua gloria. Perché se vado ancora avanti con le mie forze, Signore, probabilmente mi esaurisco, ma molto più probabilmente io non glorificherò il tuo nome e mi causerò dei problemi. Allora sei in un momento in cui non devi andare avanti a forza, ma ti devi riposare per prendere nuove forze, per capire in chi speri, per capire chi stai veramente servendo. Forse magari sei anche tu schiavo di un giuramento, di un patto, di un'alleanza, di una promessa, di un qualcosa che Dio non ti ha mai chiesto, o qualcosa che ti lega agli uomini, ma ti impedisce di ricevere veramente forza dal Signore per il buon combattimento della fede. Quando noi, dice il profeta, trasgrediamo la volontà di Dio e iniziamo a voler chiamare per forza bene ciò che è male, poi accade anche l'inverso: chiameremo male il bene. Dio ci ha donato il paese dove scorre il latte e il miele, vero? Dio ci ha donato una vita piena di promesse e di benedizioni, di opportunità, di prospettiva celeste. E noi dovremmo fidarci di Lui, dovremmo voler fare la Sua volontà, dovremmo desiderare di vivere nei pensieri e nella nostra intera vita in santità di vita, cioè stretti al Signore. Il problema è che tante volte rifiutiamo questo, perché sembra che in tutto questo, insomma, sì, Dio si glorifica, ma forse per noi non c'è abbastanza gloria, per noi non c'è abbastanza appariscenza, e quindi vorremmo cambiare le cose. E allora finiamo anche col chiamare male ciò che è bene, col vedere come fonte di debolezza ciò che dovrebbe essere fonte di forza. Un po' di miele, qualcosa che Dio aveva provveduto. A volte è così semplice lasciarsi fortificare dal Signore, però l'orgoglio ce lo impedisce, i nostri giuramenti umani. Stasera nutriti di Cristo Gesù, della parola di Dio, dei Suoi comandamenti, delle Sue promesse. Basta col cercare di rispettare a tutti i costi tradizioni, superstizioni religiose. Accetta Cristo Gesù il Salvatore, accetta tutta la Sua parola, accetta che il Signore ti rischiari la vista affinché tu possa chiamare bene ciò che è bene e male ciò che è male, possa servire il Signore, che Dio ti possa veramente rischiarare la vista. Sì, dovrà passare quella rabbia, sì, dovrà passare quella gelosia, quell'invidia ingiustificata, sì, dovrai vincere la preoccupazione per quei problemi, sì, dovrai vincere quell'attrazione per ciò che oggi sembra piacevole, ma tu hai bisogno di qualcosa di più profondo, hai bisogno di nutrirti ogni giorno della parola del Signore, altrimenti cadi ancora in quelle cose. Credenti che non hanno vista, luce spirituale. Ci sono i credenti miopi, che vedono ciò che è immediatamente vicino a loro, ma non vedono bene in lontananza. Vedono una cosa e dicono: no, mi sembra una cosa brutta, non mi sembra bella. Ci rinuncio, non voglio neanche pregarci il Signore, non mi voglio sottomettere alla Sua volontà, non voglio aspettare. Pensano che una cosa, perché sul momento è una difficoltà, per loro sia male, sia una benedizione. Invece ci sono credenti che hanno la vista rischiarata, che in quel problema, in quella difficoltà, vedono la benedizione di domani, vedono la gloria di Dio che seguirà. O credenti che guardano a una cosa, al contrario, siccome è immediatamente piacevole, siccome sul momento, subito, sembra recare un sollievo, sembra risolvere i problemi, l'afferrano. E stanno afferrando quella che è la maledizione di domani, che è la maledizione del futuro. Vedono solo l'immediato, ma non vedono in lontananza. Signore, rischiara la nostra vista, affinché quello che accettiamo, quello che rifiutiamo, noi lo possiamo vedere con lungimiranza. Questa cosa dove mi porterà, dove mi condurrà? Questa cosa cosa provocherà nella mia vita? O questa cosa a cui voglio rinunciare senza aspettare il Signore, quale benedizione potrebbe portarmi? Quale sblocco, quale crescita nella mia vita, nel mio carattere, nel mio servizio cristiano? Signore, facci essere lungimiranti. Rischiara la nostra vista. Poi ci sono anche i credenti che invece forse vedono qualcosa in lontananza, ma non vedono bene vicino. Pare che questo accada più per gli adulti, la cosiddetta presbiopia. Noi non siamo degli oculisti, ma conosciamo colui che è il medico per eccellenza. Vieni nella mia farmacia, ti dice Gesù. Io non ho la cura, io ho la guarigione per te. Io ho un collirio particolare. Sulla terra non ce n'è, lo facciamo solo in cielo. Prendi questo collirio. Quanto costa, Signore? Non costa molto. Se lo vuoi comperare, ti devi umiliare e devi confidare in me. Collirio che io metterò nei tuoi occhi, affinché tu possa vedere bene. Vedrai innanzitutto che lì dove pensavi di aver del piacere, no, tu sei un infelice. Quelle cose che sembravano metterti al sicuro, ricoprire la tua vita, no, tu ti vedrai nudo, tu ti vedrai miserabile, tu ti vedrai veramente bisognoso. Ma quello sarà l'inizio di una nuova profonda benedizione nella tua vita. Quando sperimenterai quel ravvedimento, quella riconsacrazione, quando tornerai al primo amore. Credenti che a volte vedono tanto in lontananza, ma non vedono quello che è sotto i loro occhi, quello che è in casa loro, i loro stessi figli. A volte, come Saulo, anche noi potremmo addossare sui nostri figli dei comandi o degli obblighi che essi non sono in grado di portare e che li spingeranno per forza a compromettere ancora di più la loro vita. A volte con i nostri figli, al contrario, potremmo dargli un'eccessiva e insana libertà che non sono in grado di gestire. Perdonatemi, io guardo a me innanzitutto, ma credo che molti oggi stanno rinunciando alla missione e al compito di genitori cristiani. Sappiamo vedere così lontano, sappiamo vedere la missione dell'altra parte della terra e non vediamo la missione che è in casa nostra. Signore, rischiara la nostra vista. Saul aveva i suoi motivi per combattere i filistei, aveva il suo odio, si voleva vendicare dei suoi nemici, di chi gli aveva fatto del male. Era così agitato, era così ottenebrato da non vedere quello che accadeva intorno a lui, da dire parole che alla fine sembrano ripercuotersi su se stesso. Sembra quasi profetizzare per quest'uomo. Oh, fosse anche mio figlio Jonathan, dovrà morire. Ma non lo dire, che è proprio così. A volte rischiamo veramente di condannare noi stessi. Quando la nostra vista è offuscata, quando non usiamo il collirio di Dio, quando non vediamo la trave che è nei nostri occhi, vogliamo sempre togliere il granello e la pagliuzza che è negli occhi degli altri. E allora capita proprio questo, che proprio la persona che magari è più presuntuosa è la prima a vedere la presunzione nell'altra. Proprio le persone che sono le più avare, le più avide, sono le prime ad accusare gli altri di essere avari. Le persone più permalose, le persone più ribelli a Dio, sono le prime a vedere negli altri il fatto che essi non sono sottomessi al Signore. E a volte non ce ne rendiamo conto, vogliamo dire: Signore, rischiara la nostra vista. Perché nel condannare gli altri, attenzione, noi condanniamo noi stessi. E neanche ce ne accorgiamo. Ecco perché è importante che il Signore oggi rischiari veramente la tua vista. Quel po' di miele, di forza, di caloria spirituale che Egli ti farà trovare nel tuo cammino, lo voglia tu prendere, lo voglia tu usare alla gloria del Signore. Di miele, sapete, bisogna prenderne un tantino, quanto basta, la nostra vista veramente sarà rischiarata, sarà fortificata, potremo vedere bene le cose. Magari tu adesso hai di fronte un quadro che per certi aspetti è vero, però è incompleto. Forse ci sono delle cose che stai esagerando e delle altre che stai sminuendo. È un quadro in cui ti manca un qualche cosa, e proprio quelle cose che dovrebbero essere le più importanti, basilari, il nemico sta riuscendo a metterle nell'ombra, e per questo c'è confusione, c'è caos nella tua vita, e ti comporti in un modo che non può servire assolutamente a riconciliarti con Dio. Vedete, Saul dice: va bene, abbiamo messo a posto il problema della vostra infrazione, avete mangiato carne con il sangue e non va assolutamente bene. Certo, il popolo aveva mangiato il sangue perché proprio non ce la faceva più, però era in colpa davanti a Dio. E quest'uomo dice: risolto il problema, adesso cerchiamo di acciuffare i filistei, prendiamoli, saccheggiamoli, va avanti. Ma vedete, c'è il sacerdote che dice: un momento re, consultiamo il Signore, tu stai andando avanti a ruota libera, consulta il Signore. Non ci aveva neanche pensato. Forse stai correndo perché sei proprio preso dalla furia, accecato dalla rabbia, offuscato dai tuoi problemi, ottenebrato da chissà cosa, dal rincorrere, da ottenere questo, quell'altro. Ti stai dimenticando anche di cercare la guida e l'approvazione del Signore. Alt, dice il sacerdote, calmati, calmati, cerchiamo il Signore. E non appena cercò il Signore, si accorse che Dio non gli rispondeva. Ed è costretto a dover capire qual è il motivo per cui si è interrotta la comunione con Dio. Dio ferma i tuoi passi perché tu possa comprendere ciò che ti sta impedendo di sentire la sua voce, di ricevere la sua parola nel tuo cuore e di camminare nelle sue vie. Tu non l'avresti fatto. Con la vista così offuscata, presa dalle tue cose, saresti andato avanti. Ma il Signore oggi ti sta fermando per farti capire che c'è una barriera, c'è qualche cosa che non solo offusca la tua vista, ma offusca la comunione con il Signore, affinché tu possa rintracciare quello che manca, non trovando nei difetti degli altri, non facendo giustizia a modo tuo, ma guardando al sacrificio di Cristo, accettando la sua parola e inchinandoti veramente dinanzi al Signore. Forse sei venuto qui anche tu spossato, estenuato, sfinito. Signore ti vuole dare nuove forze, ma te le vuole dare mentre tu confessi di averlo trascurato. E aver trascurato Dio ha riempito di ombre la tua vita spirituale, l'ha riempita di cose che sembrano ma non sono. E noi non abbiamo bisogno di apparenze, noi vogliamo la realtà nella nostra fede cristiana, anche quando è la realtà sui nostri difetti. Sì, la vogliamo guardare in faccia, in modo da sistemare le cose, avere il perdono e la benedizione di Dio e poi andare avanti vittoriosi nel cammino spirituale. Stasera dice il Signore: venite a me, gustate quanto io sono buono, io vi darò le forze, dice il Signore. Io vi potrò rialzare, io vi potrò dare la forza dell'aquila, io vi potrò portare avanti. Gustate un po' di quel miele celeste, prendete di quel collirio che viene dalla presenza del Signore e voi vedrete la bontà, la giustizia e la maestà di Dio, e la vostra vista si rischiarerà.